scultura, disegno, tracce di memoria nelle opere di Daher Nihal, artista iraniano dissidente e attivista. Uroboro, Marina Apollonio, esponente di primo piano dell'arte optica e cinetica al BAC, Bellano Arte e Cultura. Jacopo Benassi, Libero, una mostra non facile a Palazzo Ducale di Genova. Tre anime del mare e un monito nelle visioni diverse alla Casa degli Artisti a Milano. Buon sabato, bentrovate e bentrovati ai Girasoli, l'appuntamento con arti visive e beni culturali con me, Tiziana Ricci. E qui con me, oggi, gradita compagnia di Manuela Accino.
Buongiorno a tutti, buongiorno Tiziana.
Ciao Manuela. Manuela non è venuta per qualche volta, vabbè, scusiamo per questa volta, però ci teniamo a te.
E anch'io ci tengo a voi.
Allora, prima di partire col nostro viaggio, io vorrei fare un annuncio. Abbiamo in programma la prossima visita guidata per le nostre abbonate e i nostri abbonati. Allora, è in programma domenica prossima, non domani, fra una settimana. Indovina dove, Manuela?
Dimmi, dimmi.
A Lecco, al Palazzo delle Paure. Palazzo delle Paure che ospita in questo periodo una mostra, Antonio Ligabue, l'arte degli outsider. La mostra indaga il rapporto tra arte e follia attraverso 14 opere. Allora, vi voglio riproporre per qualche minutino il servizio che abbiamo fatto in occasione dell'apertura e domenica prossima, 20 luglio alle 11, avremo la visita guidata con la curatrice che è Simona Bartolena. Sapete che per venire occorre prenotarsi a prenotazioni@radiopopolare.it. Noi possiamo portare una trentina di persone, quindi se siete interessati prenotatevi. Devo tirare un po' le orecchie ad alcuni nostri ascoltatori, perché l'altro giorno abbiamo fatto la visita guidata alla mostra Tutti pazzi per i Beatles. Lì non potevamo portare più di 25 persone, quindi abbiamo pregato tutti: se non potete venire, avvisate per cortesia, se possibilmente per tempo, perché c'è sempre una lunga lista d'attesa. Invece ben 5 persone non hanno avvisato ed è stato un peccato, perché avevamo 5 gli ingressi gratuiti, quindi sono andati perduti 5 ingressi gratuiti, che invece c'era la lista d'attesa e le persone che non sono venute avrebbero potuto essere sostituite. Quindi io lo trovo molto scorretto questo. Se non potete venire, per cortesia avvisate. Allora, dopo questa tirata d'orecchi, ricordiamoci di che cosa stiamo parlando. Rapporto tanto delicato quanto fecondo, quello complesso tra arte e follia. Un percorso che è uno sguardo approfondito sulle vicende personali e sulla produzione artistica di alcuni protagonisti della storia dell'arte del Novecento. Da Antonio Ligabue a Filippo De Pisis, a Gino Sandri e tanti altri autori che hanno dato un esito artistico, poetico e sorprendente al loro profondo disagio. Simona Bartolena, storica dell'arte e curatrice, ha spesso affrontato artisti e periodi con una visione insolita e originale.
È un tema molto interessante, un tema molto delicato, perché chiaramente insomma lo spettro della follia è molto vasto e quindi va un attimo in qualche modo capito, compreso, dettagliato, ed è un tema che con l'arte ha molto a che fare, anche perché gli artisti dovrebbero non essere poi così normali, no? Dovrebbero avere uno sguardo altro già di loro. Chiaramente
diciamo
qua si parla, però
noi solitamente diciamo che da vicino nessuno è normale, però gli artisti hanno questo talento di trasformare questa particolarità in creatività sorprendente a volte.
Esatto, esatto. Qua naturalmente si tratta di artisti che hanno conosciuto il manicomio, quindi di artisti veramente che hanno avuto veramente a che fare con situazioni molto forti. Però in generale, insomma, lo sguardo dell'artista dovrebbe essere uno sguardo che vola più in là, no? Che guarda le cose da punti di vista differenti. E queste 8 vite che ho voluto raccontare nella mostra parlano anche di questo, ecco, di uno sguardo diverso, di uno sguardo con prospettive differenti, anche dolorose, con esperienze di vita molto forti, che si sono tradotte poi in capolavori dell'arte.
Qui il titolo ci parla di Ligabue, ma sembra che ci siano altri artisti importanti.
Sì,
ho visto,
sì,
non so, De Pisis, Ghizzardi, Gino, sì, Sandri.
Sì, il Ligabue, diciamo, è poi lo spunto della mostra, però di Ligabue si è molto parlato ultimamente, si sono fatte anche tante mostre, insomma, è stato un artista molto indagato, e quindi ho preferito aprire, cioè partire da Ligabue per andare oltre e scegliere altri 7 artisti che sono accomunati proprio da questo loro rapporto con una diversità, con una follia, in momenti diversi della loro vita. Quindi da De Pisis, che era grande artista, affermatissimo, ma che è morto in una clinica, quella di Villa Fiorita a Brugherio, curato con modi da manicomio, no? Quindi con insulina, elettroshock, e quindi le opere che sono in mostra sono opere fatte durante il periodo di reclusione nella clinica, e sono opere terribili, fortissime, fino a Carlo Zinelli, che invece è diventato artista in un manicomio, non conoscendo il proprio talento, lo ha scoperto una volta ricoverato.
Allora, quella che abbiamo sentito è Simona Bartolena, che cura questa mostra sul rapporto tra arte e follia con questi bravissimi artisti. Visita guidata per le abbonate e gli abbonati in programma il domenica prossima, 20 luglio, alle ore 11. Ci troviamo a Lecco, al Palazzo delle Paure, che è in piazza 20 settembre al 22. Chi vuol venire, sapete che c'è sempre uno sconto di gruppo, chi vuol venire deve scrivere a prenotazioni@radiopopolare.it. Non possiamo prendere più di 30-32 persone, una abbonata o un abbonato può portare un'altra persona, però mi raccomando, se non potete venire avvisateci per tempo, perché altrimenti è veramente uno spreco. E adesso vi voglio parlare di Taher Nihan. Lui è un artista iraniano, io sono andata a trovarlo nel suo atelier, e l'ho trovato con la moglie, artista anche lei. Dov'è lo studio? È dentro il passante di Piazza della Repubblica. Sapete dove Piazza della Repubblica fa angolo con Via Tunisia? Lì c'è la discesa del passante, quello blu. E subito scendendo la scala sulla destra si incontra il suo atelier. Io l'ho incontrato lì perché c'è un'esposizione, ancora, se forse fate in tempo ancora fino alle 14, ma forse anche un po' di più, oggi, esposizione delle sue opere, anche vendita. Allora, qui siamo davanti a due lavori. L'estetica è sicuramente iraniana, persiana. Però buio.
Sì, sai che in estetica di arte persiano non esiste buio, non esiste ombra, sempre è luce. Io ho deciso di dipingere un lavoro con lo stile persiano, però con buio, perché adesso in nostro paese non c'è luce, sempre buio. Così ho creato un progetto con 9 quadri, però con buio quasi nero, quasi nero.
In un bel posto, perché è una mostra dei lavori di...
Taher Nihan.
È un artista iraniano, giusto? Allora, siamo davanti alle tue opere che hanno questo impronta della cultura iraniana forte.
Sì, sempre, perché ancora dopo di quasi 15 anni che sono qui, ancora penso che neanche un giorno non ero fuori di Iran. Sempre.
Cioè, tu sei qui ma respiri Iran,
esatto.
Ha detto tua moglie.
Esatto, esattamente. Sempre.
Tua moglie che si chiama?
Delshad.
E dopo la sentiremo, perché...
vuol dire corre felice. I lavori che adesso le vedi sono i lavori che ho cominciato di lavorare di 2014. quasi primi giorni che sono venuto qui a Milano, però stavo cercando di lavorare sul mio situazione e anche su situazione di Iran, anche situazione mia situazione come emigrato, immigrati, uno che è uscito dall'Iran. Mi sentivo come un uccello che si può volare, però avevo un radice forte dentro di mia casa, mio paese. Così due cose belle, però sull'insieme faceva casino. Per me sempre dico che sembra che mangi kebab con gelato. Tutti e due sono buonissimi.
C'è una confusione. Insomma.
Esatto.
E allora nel tuo lavoro vuoi mettere la tua cultura, la tua radice?
Sì, sicuramente voglio metterlo. Non è che voglio mettere un motivo o un segome che sembra iraniano. Io sono iraniano, così quando che lavoro, esattamente è un lavoro di iraniano che ha bella influenza anche di Italia dopo di 15 anni. Però se vedi che questi sono uccelli,
sì,
che sono alberi, che sono anche uccelli, un contrasto, che loro hanno radice, però vogliono volare.
Vorrebbero volare, ma hanno le radici. Tu hai le radici ancora là, in Iran.
Esatto, esatto.
Tu sei un dissidente, giusto? Sì. È un attivista.
Sì, sì, un attivista. Sì, sì. Durante di Donna Vita Libertà, anche in realtà mio famiglia è una famiglia di politico, sempre sono attivo, anche durante lo Shah erano attivo, anche dopo la rivoluzione erano attivo, sempre erano in parte di opposizione. Anche io.
Ma tu potresti tornare in Iran adesso?
No, adesso no, purtroppo no, c'è un bel pericolo, pericolo per tornare. Io ero attivo durante il movimento verde, abbiamo fatto con mia moglie abbiamo fatto tante cose in Iran, anche abbiamo partecipato di tutti i protesti.
Siete andati in Iran?
In quel momento siamo stati lì, abbiamo fatto tante cose lì e poi siamo venuti qui per di nuovo un altro studio, perché in Iran io ho studiato pittura, anche ero professore di arte in un universitario, di nuovo sono venuto qui.
Perché sei venuto? Per l'arte italiana o perché dovevi scappare dall'Iran?
In realtà perché lei è venuto.
Per amore, insieme.
Esatto, perché lei è venuta qui 2 anni più di me. Così, però anche l'Italia è ricco di cultura, così ogni passo che vado, faccio un giro, sempre posso imparare qualcosa.
Tu vorrei sentire anche tua moglie?
Dilshad.
Dilshad. Anche tu sei un artista, vero?
Sì, sì, sì.
E come mai sei venuta in Italia?
In realtà, come ha raccontato lui, in realtà era il periodo Movimento Verde in Iran, noi eravamo attivisti lì, a un certo punto le cose non andata come pensavamo, e poi la condizione era molto difficile, situazione politica andata un po' male, che vuol dire... la società è andata verso chiusura,
sì.
E poi vivere era difficile, almeno per me dopo un anno protesta in piazza lì.
Poi per le donne forse ancora di più.
Più, esatto, molto più, sì, esattamente. Io ho trovato problemi al lavoro dove lavoravo, per esempio all'università, esattamente per motivo del hijab, mi hanno cacciato via, mi hanno detto che non potresti venire come una che insegna all'università, tu sei una dima per gli altri, dovresti avere, perché anche non è che non avevo hijab, ma comunque come loro volevano,
sempre...
esatto. Per loro non era accettabile. Gestivo un atelier, una galleria di arte. A un certo punto, su un evento ci sono entrati nella mia mostra, hanno fatto chiudere, a loro non piaceva il sistema e la mostra che ho preparato. A un certo punto io ho pensato che non riesco a respirare più, non posso andare avanti più. E poi a quel punto ho deciso di lasciare Iran, perché anche a un certo punto anche lui era sotto pericolo, perché avevamo una campagna di pubblicità su quello candidato Mousavi, che è rimasto alla sua casa. Sì, esatto. E poi abbiamo deciso per un periodo lasciare Iran, venire a studiare di nuovo, e poi quando è diventato più tranquillo di nuovo torniamo indietro. Ma comunque non è successo, sì, mai è andato.
Senti, ma di quello che è successo ultimamente cosa pensate?
In realtà io sono contro ogni tipo guerra, secondo me con guerra mai non si può andare verso democrazia. Ma comunque adesso con questa guerra posso capire che è cambiato un sacco di cose in Iran. Posso dire che è molto debolito questo regime, ma anche dall'altro punto di vista vediamo che mette molto sotto pressione tutti quegli attivisti, la popolazione adesso.
Allora, questo è lo studio, l'atelier di Taher Nihak con sua moglie, è aperto anche oggi fino alle 14, ma forse anche qualcosa di più. Vi ricordo dove. Tu sei mai andata, Manuela, qui al Passante, in questo studio d'artista?
No, però me lo segno.
Segnatelo, perché è dentro il Passante di Piazza della Repubblica, piano meno uno si scende, subito a destra c'è Taher Nihak con tutte le sue opere, sono in mostra ma sono anche in vendita, perché loro non possono tornare in Iran, quindi devono, insomma, hanno anche bisogno di vivere ovviamente e sono certo. Due artisti e noi li seguiremo, perché oltre a essere bravi, come avete sentito, sono impegnati. Allora, Manuela, tu hai qualcosa da raccontarci invece per quanto riguarda la Casa degli Artisti,
esatto,
vero?
Torniamo a Milano e la Casa degli Artisti ospita...
Oh, guarda che eravamo già a Milano.
Esatto, però ci siamo allontanati un po' tra la Persia, l'Iran, e quindi idealmente ritorniamo a Milano. E come hai detto tu, la Casa degli Artisti ospita tre artisti che sono Sabine de la Fon, Benedetta Panisson e Graziano Folata, che ci raccontano il mare, l'elemento ancestrale del mare. La mostra è visitabile fino al 3 agosto 2025, da martedì a domenica, dalle 12.30 alle 7, e l'ingresso è libero. E Sabine de la Fon presenta un progetto che si chiama Sea of Millions, incentrato attraverso la pittura e delle fotografie sul blu, il blu del mare. Graziano Folata, il progetto è Cantico dei Fondali e utilizza la scultura e diverse tecniche per raccontarci un mare un po' futuristico, un mare senza mare, popolato da materie, forme che forse fanno parte di questo mare futuro. E poi Benedetta...
Futuro, cioè, non bello che si è asciugato.
Non bello, o è proprio il mare stesso che ha deciso di andarsene, non lo sappiamo. E invece Benedetta Panisson, il progetto è Sea Storm, indaga invece la sessualità del mondo marino con un video molto particolare, e ne abbiamo parlato con Giulia Rastifo.
Tra l'altro loro sono tre artisti che hanno fatto una residenza,
sì,
alla Casa degli Artisti.
Sì, esatto, hanno fatto, la Casa degli Artisti offre sempre possibilità attraverso delle call di poter essere scelti e presentare i lavori.
Allora sentiamo, lei fa parte della Casa degli Artisti,
esatto.
Giulia Rastifo.
Abbiamo deciso in questo tempo con la connessione con la natura e soprattutto l'elemento primario del mare da cui tutto ha forma, perché la prima formazione della terra era di sola acqua. Quindi in residenza sono emersi le ricerche molto diverse fra di loro, con vari punti di racconto sul mare di Benedetta Panisson, Graziano Folata e Sabine de la Fon, che abbiamo deciso di presentare insieme. Gli artisti hanno avuto tre mesi
in
di residenza prima di questa mostra, esatto, quindi hanno avuto l'opportunità di produrre praticamente tutti i lavori visibili, stati creati in base a una call aperta, e loro tre, che tutti e tre hanno vinto la call, avevano proprio questa prossimità di interesse verso la dimensione marina, in modo diverso fra di loro. Quindi Graziano Folata ha immaginato questo scenario subacqueo dei profondi abissi, sì, dove c'è una vita però in assenza di acqua, e come questo mondo marino subacqueo si forma e si crea ma senza l'acqua stessa, e ha generato tutti dei processi di acidificazione che sono andati poi in delle sculture in bronzo e in altri materiali, creando questi nuovi ecosistemi. Benedetta Panisson invece lei si occupa di sessualità e insulinità come sua pratica artistica, e ha preso delle ricerche, ha scoperto delle ricerche in cui venivano trovate i primi rapporti omosessuali all'interno dei mari, e venivano considerati come non normali anche quando erano un caso su uno, quindi il 100% dell'incontro. Allora ha creato questo parossismo con dei video, delle fotografie e soprattutto un'installazione che è nelle cantine, quindi è la prima volta che apriamo le cantine di Casa degli Artisti, creando questa tempesta che poi può essere una tempesta ormonale, una tempesta di emozioni, una tempesta di giudizi. Sabine Delafon infine ha creato queste grandi tele, il suo progetto si chiama Sea of Millions, e proprio traccia queste molteplicità che il mare rappresenta, e l'artista come una stellina si muove in vari mari, e quindi il suo lavoro ha movimento tra varie spiagge rappresentate dai video e poi con questa grande pittura.
Anche fotografie e cartoline usa, no?
Esattamente, ha un display di cartoline che sono vari luoghi del mare in cui l'artista si è posizionata sotto forma di stella.
Quello che volevo capire era, sì, questi artisti hanno avuto una visione poetica, simbolica, o anche un monito per la vita del mare?
Allora, bellissima domanda. Come sa, l'arte riesce a toccare entrambi gli aspetti. Siamo in un ambito di rappresentazione artistica, non siamo in un luogo
certo
di attivismo politico, però può dire delle cose. Quindi sicuramente tutti e tre gli artisti hanno dei messaggi molto molto chiari. Graziano, con questo mare senza acqua, parla
rischio
dei
che ghiacciai,
del rischio, e crea degli scenari che sì, sono poetici, però se ci penso sono anche apocalittici se non ci fosse l'acqua. E poi ricorda anche che l'acqua è dentro di noi. Benedetto ha tutti i suoi lavori sono contro modelli anche di patriarcato presenti anche nella gestione dei mari. E il Sea of Million di Sabine, nella parola c'è million, quindi fra le varie molteplicità ci sono anche i milioni, il giro economico che sta dietro anche alla tutela umana dei mari o delle scelte che si fanno, ma in cui il mare ne è parte.
Ricordiamo la mission di Casa degli Artisti: date visibilità al lavoro, alla ricerca di artisti giovani.
Sì, esattamente. Noi abbiamo 11 atelier d'artiste, uno spazio espositivo dove è presente questa mostra. E l'accesso è primariamente su Open Call. Sarà lanciata la prossima per le residenze da gennaio 2026 in avanti. Proprio
Ricordiamo, questa mostra è visitabile presso la Casa degli Artisti da martedì a domenica dalle 12.30 alle 19 fino al 3 agosto 2025.
Grazie Emanuela, e so che vedo che hai altre cose, no, da raccontarci, cose interessanti da vedere.
Esatto, in questo periodo estivo, per chi rimane o che sta per partire più avanti, ci sono tre mostre che secondo me è giusto recuperare o rivedere. La prima è, anzi due, sono a Palazzo Reale. La prima è la mostra di Leonor Fini fino al 20 luglio. Leonor Fini è un'artista poliedrica spettacolare, legata al movimento surrealista, ma non solo. E in questa mostra noi troviamo documenti dipinti, libri d'artiste, fotografia, quindi è un universo complesso di questa donna davvero eccezionale. Poi a Palazzo Reale sempre abbiamo il grande Giacomelli, uno dei fotografi più importanti del XX secolo. La mostra lo racconta attraverso 300 opere, quindi anche sempre materiale d'archivio, e lui considerava la macchina fotografica un prolungamento della sua idea, quindi questi progetti sono proprio lui viveva la fotografia proprio in maniera fisica, e quindi è un'occasione straordinaria secondo me per scoprirlo per chi non lo conosce, ma per andarselo a rivedere anche per chi magari lo conosce in maniera
profonda. Anche per non perdere uno dei più grandi.
Esatto, è una grande occasione. E invece a Fondazione Prada fino al 14 luglio abbiamo una mostra molto particolare che si chiama Tipologien e racconta attraverso 600 opere di artisti di generazioni diverse la fotografia tedesca del Novecento. La cosa bella è che diversi sono i soggetti delle fotografie, ma fondamentalmente la ricerca è una: raccontare la complessità della società. Vanno dai primi del Novecento fino ai giorni nostri, e siamo sempre noi, capiamo cosa siamo noi e quali sono anche le nostre problematiche che forse non abbiamo ancora risolto. Quindi questa è Fondazione Prada. Mais dans des serres affairées, et voilà mon Dieu.
Allora, adesso andiamo a Genova perché è aperta proprio da oggi la mostra Jacopo Benassi Libero, una mostra dedicata alla ricerca di un artista, fotografo, scultore, musicista, chi più ne ha più ne metta. È nato nel 70, vive e lavora a La Spezia, è attivo fin dagli anni 80 e ha iniziato la sua ricerca in ambienti legati alla musica underground, sviluppando nel tempo un linguaggio visivo, personale e diretto, basato sull'uso del flash. Usa la fotografia, ma anche la performance, la pittura. Allora, andando a Palazzo Ducale, in particolare alla Loggia degli Abati, si vede questa mostra dal titolo Jacopo Benassi Libero, e più che fotografie sono installazioni in cui la fotografia è un elemento fondamentale. Gruppi di foto di varie dimensioni, incorniciate, legate insieme, però non si vedono più le immagini, o non sempre, oppure a frammenti. Non sono frammenti, sono frammenti di storia personale, di natura, di animali. E a metà del percorso un tunnel che ci riporta all'origine dell'artista, che era nelle cantine quando era un ragazzo, insomma. In ogni opera troviamo un elemento ricorrente e quasi sempre presente: le ciabatte. È una costante, un costante simbolo di identità svelata, come ci ha detto lui stesso nella sua intervista, che adesso vi faccio sentire.
Faccio una domanda banale, però importante, perché quando la gente verrà qui a vedere la mostra, è una riflessione sulla funzione della fotografia anche?
No. Io non rifletto, agisco. Sono più per azione, più per rifletto. Non amo riflettere, no, ma sai, questa qua ti ci porta, non le idee, ti ci porta...
No, allora volevo spiegare alle ascoltatrici e agli ascoltatori il significato del tuo lavoro, perché è un uso particolare, diverso della fotografia. Non so. Dico la fotografia perché mi sembra un elemento importante delle installazioni.
Non è un uso, io faccio fotografia come ho sempre fatto, nel senso, non è che è un uso particolare. È che la fotografia è diventata una specie di... mandala che ti fa entrare e ti fa uscire altre cose, no? Ti fa uscire qualsiasi cosa voglio, un po' una specie di lampada di Aladino. Perciò la fotografia per me è diventata tanto la consapevolezza che sono quella cosa lì, vengo da quella cosa lì, perciò so cosa voglio dalla fotografia, perciò non mi spaventa più questa cosa qua. Perciò la fotografia è diventata, sono padrone di questa cosa qua, padrone dell'immagine che ho sempre prodotto, e ne posso fare l'uso che voglio, cioè può diventare pittura, può diventare scultura, può diventare performance,
installazioni come quelli che vediamo,
tutto quello che voglio, me ne frega, questa è la libertà.
Libero è il titolo della mostra.
Sì, la libertà è proprio questa, la libertà è proprio quella di liberarsi pur essendo dentro a un mezzo che comunque è fondamentale per il mio percorso, perciò la fotografia è questa cosa qua. Cioè, non c'è un'idea di evoluzione, ma c'è una un'esigenza fisica di essere questa cosa qua. Poi sai, visto, dalla pittura torni alla fotografia. Perciò,
scultura, installazione.
No, continuo a entrare e uscire, no? La performance è dentro il tunnel.
Senti, quello che mi ha colpito è che c'è un elemento costante nelle fotografie, nell'installazione, le ciabatte, anche sulla batteria. Sì. Ho detto, allora devono avere un significato particolare.
Ho molto forte, quando ero ragazzo, tramite le ciabatte ho capito che ero gay, perciò stupidamente non le ho mai usate. E oggi sono diventate quasi, ironicamente,
No, scusa, ma non ho capito, qual è il nesso?
Il nesso è il fatto della nudità, forse, non so.
Ah, l'intimità, dici?
L'intimità.
Ah, ecco, la scoperta infatti è qualcosa
sì,
di
intimo, perciò questa cosa qua mi ha portato a capire chi ero, è ridicola la cosa, ma è così, e perciò oggi è diventata quasi...
Vabbè, quindi Jacopo Benassi ci ha spiegato, insomma, un pochino il senso del suo lavoro. Una mostra, secondo me, non facile, perché voi entrate, vedete questi, sembra quasi un'installazione unica, tutti questi gruppi di fotografie legate insieme, incorniciate, legate insieme di varie dimensioni, che le vedete lungo il percorso, non sono appese, sono appoggiate alle pareti, e poi incontriamo un tunnel che ci riporta, o perlomeno questa è stata la mia sensazione, come se ci riportasse alle sue origini, no? A quello che faceva lui, esatto, nelle cantine, nell'underground, la musica, eccetera. E volevo sentire le tue impressioni, Emanuela.
Bene, in realtà, come hai detto tu, difficile, perché è molto personale, cioè lui si racconta un po', come ha accennato lui, anche aspetti molto profondi del suo essere, ma nell'insieme mi sono sentita un po' un ospite che veniva invitata, però non accolta al 100%, quindi molti elementi ricorrenti, anche piccoli dettagli, non mi sono venuti incontro per aprirsi a me, e quindi mi sono sempre sentita proprio un'estranea che guardava una stanza che mi è piaciuta molto, sempre realizzata nella sua tecnica, quindi di chiudere queste tele degli animali in gabbia, però poi mi mancava tirare le somme, cosa mi porto a casa, che cosa posso riflettere, questo mi è mancato, però è una sensazione, come hai detto tu, è una sensazione personale. Insomma, un ospite che guardava, ma a una certa distanza.
Ecco, allora... A me devo dire che non è piaciuta la mostra, e a te forse un po' di più, non lo so.
Alcune cose
sì, altre no. Però vi segnalo che sempre a Palazzo Ducale, e finisce domani 13 luglio, c'è la mostra di Giorgio Grifa, che invece mi è piaciuta molto, Dipingere l'invisibile. È una mostra che termina domani, ne avevamo parlato quando si era aperta. Comunque... Noi vi abbiamo detto le nostre impressioni, poi voi, se avete voglia e tempo di spingervi a Palazzo Ducale di Genova, siete voi stessi a giudicare.
Esatto.
Noi vi diamo degli input e poi decidete voi.
Aber la mar ist die Kota, stock war Instigator rota, solchi, solchi, bibi, laki, solchi, laki.
Abbiamo solo 5 minuti per dedicarci invece a una mostra che ci è piaciuta, Uroboro Marina Pollonio, che è ospitata al BAC di Bellano, Bellano Arte e Cultura. Marina Apollonio, classe 1940, nata a Trieste, esponente di primo piano dell'arte optica e cinetica. Già dai primi anni 60 lavora con geometria, matematica, lavora sulla psicologia della percezione, indagando quegli aspetti visivi insoliti ma anche inediti, nuovi nel mondo dell'arte, in sintonia con le ricerche dell'arte programmata e della optica all'arte. Conosce Getulio Alviani, dal quale è incoraggiata nel suo lavoro, poi più tardi nel 68 addirittura Peggy Guggenheim la nota ed è affascinata dalle sue opere e dalle sue ricerche, tanto da acquistare un'opera per la sua collezione. Marina Pollonio è reduce, tra l'altro, da un'ampia mostra antologica alla Fondazione Peggy Guggenheim di Venezia, che si è conclusa proprio lo scorso marzo. Chiara Gatti, storica e critica d'arte, è la direttrice del BAC di Bellano Arte e Cultura e ha voluto ospitare Marina Pollonio e le sue opere al Museo Vitali e alla ex chiesetta di San Nicolao, che è diventata un centro di arte contemporanea.
Una grande artista, Marina Pollonio, che abbiamo fortissimamente voluto, perché in uno spazio come quello di San Nicolao, che è una chiesa antica con degli affreschi trecenteschi, c'era necessità di avere un'opera d'arte contemporanea che fosse in grado di dialogare con questo spazio.
Perché hai scelto questa artista? Perché optical, arte programmata, arte cinetica, è proprio molto lontana.
E però il cerchio è molto vicino invece come simbologia, per cui il tema del cerchio, che ritorna per esempio proprio nell'arte medievale, quando si parla appunto del cerchio dell'esistenza, l'eterno ritorno, lo stesso titolo della mostra Uruboro lo dimostra, che era un simbolo presente anche nei capitelli medievali, e l'idea era quello di trasformare in astrazione quello che invece è un tema eterno.
Questo tema della sacralità,
dell'infinito, dell'invisibile, del sacro e anche dell'armonia delle cose, per cui mi sembrava che anche nel lavoro di Marina ci fosse del sacro e andasse particolarmente d'accordo con San Nicolao, una nuova leggenda.
All'artista abbiamo chiesto di parlarci del suo lavoro. Lei diceva che era affascinata dalla matematica, no? E quindi anche
sì,
dalle forme.
Tutto ciò che era matematico per me era facile.
Ma che cosa? Perché l'affascinava?
E chi lo sa, probabilmente lo scoprire. Ecco, era come un quiz. Mi ricordo una volta la professoressa che disse: vediamo chi capisce come sarà questa cosa matematica, una regola successiva.
Era
le
come
cose.
Se le aprisse un po' la porta dell'universo.
Ecco, e te la curiosità, il riuscire a andare oltre.
E questo poi interesse per l'optical, per questo inganno, no? Che l'occhio fa il cervello.
Questo mi incuriosiva, mi divertiva, e ho fatto certe cose appunto che vedi un'immagine che diventa, che vedi lo sfondo, però dopo invece cambia e ti viene davanti, lo sfondo diventa in primo piano,
cambia lo spazio anche.
Questo è una,
ci dà un'idea di profondità che non c'è.
Sì, questa è una ellisse data da questa forma che ti crea una dimensione diversa. Non parlo bene.
Beh, lei ha partecipato a dei movimenti, no?
Sì, un movimento importantissimo delle nuove tendenze di Zagabria. Gli è stato un tam-tam per tutti, ma non solo per qui l'Italia, dappertutto, perfino
anche in altri paesi,
russi, i russi poverini che non potevano contattarci. Guarda, ci siamo anche noi. Era prima c'era l'informale, c'era e poi questo tipo.
Cos'è
di
che
arte
ha portato a questo tipo di arte dall'informale?
Che?
Una sorta di insoddisfazione.
Una cosa nuova, perché insomma nell'arte ci sono sempre continuamente dei movimenti che superano i precedenti. Ecco, e questo, ed è stato molto grande questo, perché
l'arte cinetica è programmata.
Dell'arte programmata, quindi tutto un insieme di cose.
Uroboro di Marina Apollonio, ha 84 anni, pensate, bravissima. Si può vedere al Museo Giancarlo Vitali a San Nicolao Arte Contemporanea a Bellano fino a ottobre, quindi il tempo c'è e secondo me vale la pena, Manuela.
Meglio lasciarsi ingannare in questo caso, piacevolmente.
Sì. Ci inganna il tempo, dobbiamo scappare, quindi il Girasoli termina qui. Un caro saluto da Tiziana Ricci
e da Manuela Cinno.
Ciao a tutte e a tutti e ci risentiamo sabato prossimo, sempre dopo il notiziario, verso le 13:20. Ciao!